Se Kirk è stato un piacere e un onore, anche perché sapere che un conoscitore profondo della Bosnia come te ha apprezzato il libro, che comunque è già di per sé un riconoscimento importantissimo per me, che non è facilissimo poi confrontarsi con il mondo, con questo universo balcanico così particolare, così complesso. Tra l'altro questa sera sono con noi una serie di balcanologi e balcanofili, vedo anche di diversi bosniaci, per cui è un ambiente particolarmente stimolante e anche complesso sotto molti punti di vista. Se posso impegnare 5 minuti per parlare di Divjak, soltanto dire alcune velocissime cose. Divjak è, come l'avete visto, ora molto di più. Divjak è una persona che ha la capacità straordinaria di saper prendere la vita in un certo modo. Ha una verve, una ironia, una sagacia fuori dal comune.
Io l'ho incontrato a Sarajevo durante la guerra, era così anche sotto le bombe.
E io l'ho incontrato un pochino dopo. Però è un uomo di sostanza, è un uomo di impegno, è un uomo di sentimenti, è un uomo che con la sua associazione ha fatto da anni, sta facendo da anni delle cose importantissime per i bambini e i ragazzi orfani di Sarajevo e della Bosnia. Ed è un uomo che gira il mondo non per piacere alla sua età, che dovrebbe più di 70 anni ormai, giovani, ma lo gira per cercare continuamente finanziamenti per poter portare avanti la sua attività, che è un'attività che vuole non soltanto dare vestiti e cibo ai bambini, ha fatto da anni ormai un salto di qualità e cerca di dare un'istruzione, una formazione, una preparazione a questi ragazzi per cercare di creare per loro e con loro un futuro, non soltanto per i ragazzi stessi ma per il paese. Perché è un paese, la Bosnia Erzegovina, ricco di giovani, ricco di donne dal grande potenziale e dalla grandissima forza morale, ma purtroppo le persone più costruttive, più capaci e anche forse più capaci di volare alto, di immaginare, di vivere in modo creativo, vivono con il tallone di ferro sulla testa, impossibilità in questo momento a esprimersi come dovrebbero, meriterebbero, come meriterebbe il paese. Quindi l'idea è questo. Io l'ho conosciuto più tardi, non l'ho conosciuto durante la guerra, l'ho conosciuto, se ricordo bene, nel 2002, era un primo giugno e stava andando, credo fosse il 2002, stava andando di gran passo qui, anche se ha rifiutato persino la pensione del militare, continua a essere un po' generale dentro. Stava andando di gran passo all'ambasciata italiana per festeggiare il 2 giugno, quell'anno lo festeggiavo un giorno prima, se ricordo bene, nel 2002. Io giravo con una mia amica, Masha, figlia di madre croata e padre serbo, madre croata, che con Masha visse alla sede di Sarajevo, e Masha a 12 anni vide nel bagno di casa sua, mentre il padre si reveva, la testa del padre esplodere perché un cecchino lo uccide davanti ai suoi occhi. Era uno di quei 10.000 più serbi rimasti a Sarajevo per proteggere la Sarajevo multinazionale e multireligiosa dall'assedio di quest'ultranazionalismo serbo-bosniaco e, non dimentichiamocelo, della marmaglia, no, di gente come Arkan, come Šešelj, quindi di questi tantissimi paramilitari omicidi serbi. Incontrammo casualmente Lidia che andava a partecipare a questa festa, lo bloccammo, avevo piacere di conoscerlo, per me era un mito, per me Lidia che ancora oggi dopo averlo conosciuto, averci litigato, essermi pacificato con lui, perché comunque il carattere è quello, e anche io sono un po' fumantino, quindi alla fine finiamo sempre per venire alle mani. Per me è una sorta di Garibaldi bosniaco, perché per me Garibaldi continua a essere un eroe, nonostante il fango che certa politica di tiro addosso, e conoscerlo fu un onore grandissimo. Avevo piacere di intervistarlo, gli ho parlato di gran fretta, cioè va bene, parliamo 5 minuti, siamo stati un'ora e mezzo in mezzo alla piazza, a un certo punto tirato fuori il registratore per l'intervista d'ora in mezzo con un gruppetto di bambini rom che ci giravano intorno. A un certo punto lui si è fermato, ha dato dei soldini a tutti quanti, li ha accarezzati, li ha abbracciato, si è girato, c'era la madre nascosta di un altro, ha fatto adesso basta, le porto per via che sto parlando e vado di fretta. Ci sono rivisti poi diverse volte, a un certo punto nel 2005 vado nel suo ufficio lì, io la chiamo la collina ammazza motori, come quella di Paragon de Paperoni, dove c'è il deposito, perché arrivare nel suo ufficio lì a Sarajevo è una prova di forza e di fede sia per le gambe che per le automobili, e tira fuori il libro appena uscito in Francia, per Boucher Chastel, Sarajevo con la burfa, ho una cosa per te. Cos'è per me questo? Ma ti ringrazio, ma no, non hai capito, ne ho soltanto una cosa e questa è mia, quindi non te la do. Che cosa che vuoi da me? Me lo devi tradurre e pubblicare in Italia, sei pazzo, è una cosa così. Mettiamo in moto un meccanismo che ha coinvolto Gianluca Paciucci, ha coinvolto tutta una serie di amici, di Jovan e della Bosnia, e alla fine del 2007 siamo riusciti a pubblicare questo libro, e lì ho conosciuto un altro Ilia, che non mi si era mai svelato in quegli anni, perché arrivo a Sarajevo, appuntamento nel suo ufficio alle 9, arrivo alle 9 in punto, chiedo a Mersia, c'è Jovan? Sì, sì, Jovan è qui dalle 7, beh, allora vado, no, aspetta, un altro appuntamento, come un altro appuntamento? Una volta che sono puntuale, cioè appunto, Guadagnani se ne prende in ritardo, nel frattempo ha preso altri appuntamenti, aspetta. Aspetto, finalmente mi dice, guarda che cosa ho per te il libro, per tutta risposta mi abbraccia, prende alle 9 e mezzo del mattino la rachia dall'armadietto, ci facciamo un bicchiere di rachia, io ne ho lasciato metà, me ne ho fatti due addirittura, e poi per festeggiare si è messo a fare yoga a suo modo, cioè si è messo a testa in giù un quarto d'ora con me. Io sono stato un quarto d'ora a guardare i suoi piedi, aspettando che tornasse con i piedi per terra. Questo è Dine, è un personaggio incredibile, è un personaggio che va conosciuto e che va protetto e che va sostenuto. Per questo ho apprezzato tantissimo quando ho letto le parole che hai speso in alcune dichiarazioni qui a Venezia, definendolo un eroe, perché in effetti Dine è un eroe, è la persona che forse più di tante altre rappresenta la Bosnia, questa Bosnia multinazionale, multireligiosa, tollerante, che si vuole rimboccare le maniche e che ha rifiutato da subito di prendere una tessera di partito, perché poi dovrebbe essere una tessera nazionalista, e da libero cittadino, rifiutando di rinunciare addirittura alla pensione, ha deciso di rimboccarsi le maniche e ricominciare per far ricominciare il suo paese. Purtroppo, come dicevi tu prima, deve fare i conti, come la maggior parte dei bosniaci oggi, con un paese in mano a un manipolo di delinquenti che hanno una tessera nazionalista in tasca, che gestiscono il potere in modo clientelare e corrotto, e che non vogliono che questo paese rialzi in nessun modo la testa, perché chiaramente se rialzassero la testa finirebbe anche il Bengasi, di cui in questo momento sono fruitori loro e i loro partiti internazionali, perché la Bosnia è purtroppo un paese che dopo 16 anni, 15 anni e mezzo dalla fine della guerra, sta ancora oggi restituendo attraverso i partiti nazionalisti i dazi che deve pagare per gli aiuti che ha ricevuto durante il conflitto dalle varie parti. Ecco quindi un paese, come sottolineavi prima, spartito, diviso tra diversi gruppi internazionali. L'acqua oggi buona parte di proprietà slovena e croata, ma dietro le società slovene e croate che hanno comprato l'acqua bosniaca c'è Nestlé, quindi ci sono gli americani. Il petrolio, ci sono società olandesi, russe, statunitensi, canadesi che stanno facendo le prospezioni. Non saranno i bosniaci a pompare questo petrolio, né saranno loro a raffinarlo, perché le raffinerie ormai una alla volta sono tutte finite in mano straniera. L'ultima, la più grande, quella di Bosanski Prod, è stata venduta per 4 soldi a un magnate russo amico di Putin, come favore che Dodik evidentemente doveva a Putin, nonostante fosse richiesto che venisse bandita una gara internazionale per acquistare questa raffineria. Il contesto quindi chiaramente è un contesto complicato, un contesto veramente complicato per il fatto che la guerra ha scaraventato questo paese indietro di 30-40 anni rispetto al loro sviluppo infrastrutturale, rispetto a come risultava essere prima. E la forbice sociale, la forbice della ricchezza si è allargata spaventosamente. È cresciuta una generazione di miliardari, miliardari di mezza età, 40-50 anni, arricchitisi con la guerra, durante la guerra o subito dopo la guerra, ma sono aumentati esponenzialmente i poveri, quelli che non ce la fanno. I dati dicono che ogni anno a Sarajevo aumentano le persone che devono fare ricorso a un sostegno addirittura alimentare per riuscire a farcela, per riuscire a mangiare. dicono che ci sono persone che per comprare le scarpe ai bambini devono fare le rate, mentre noi compriamo la macchina a rate. Dicono che tra il 40 e il 50% della popolazione, a seconda della congiuntura economica, è disoccupato. Ma parliamo di una popolazione attiva di 1.200.000 persone a fronte di 4 milioni di bosniaci. E di queste 1.200.000 persone ogni anno, quest'anno, in questo momento, tra il 40 e il 50%, tra i 5 e le 600.000 sono disoccupate. Quindi in sostanza ci sono 600-700.000 persone che in questo momento si caricano sulle spalle del paese, pagano le tasse per provare a farlo andare avanti, per provare a pagare il debito enorme di cui la Bosnia si sta caricando continuamente a livello internazionale. E quindi è una forbice che si amplia, che si ingrandisce sempre di più, e purtroppo molto spesso sono i più deboli, sono poi coloro che pagano maggiormente, sono i bambini, sono le donne, sono le persone che vivono in famiglie nelle quali sta aumentando il disagio familiare, quindi la violenza familiare, quindi le problematiche legate alla necessità per donne e bambini di fuggire a un certo punto di casa, cercare un riparo da qualche altra parte e non trovare nulla, perché non ci sono fondi, se non fondi privati internazionali stanziati per le poche organizzazioni attive nella protezione di chi ha bisogno. E potremmo andare avanti per tanto tempo ancora. Il dato di fatto però fondamentale, secondo me, è una società non soltanto di grande cultura ancora oggi e di grande forza, ma una società che nei suoi giovani e nelle sue donne potrebbe avere delle risorse enormi e che purtroppo non vengono in nessun modo messe a frutto, non in nessun modo sfruttate, in nessun modo valorizzate. E ancora oggi sono tantissimi i giovani che devono lasciare il paese, appena laureati, addirittura appena diplomati, perché le prospettive sono scarsissime. Però non è la Bosnia, come dire, un esempio isolato, no? Sono tanti, secondo me, i parallelismi che possiamo fare tra noi e loro, no? Tra l'Italia e la Bosnia. La Bosnia è lontana da qui, quanto sono 6-7 ore di macchina alla fine. Siamo più vicini di quanto possiamo pensare. Molto più vicino.
Noi ogni anno... Allora si passava in 50 minuti dall'aeroporto di Falconara, cioè da qua praticamente, a una città in guerra, con voli quando c'erano.
Sì, quando c'erano, oggi non ci sono più voli. Oggi devi prendere le mare, devi prendere le Svizzera, ci metti alla fine ore e mezzo di volo, ma ci metti 4 ore per raggiungere il Sarajevo. Ed è un gran peccato. L'Italia che aveva aperto un volo recentemente da un anno e mezzo, 2 anni, una volta
terminata
l'operazione in Italia dell'attuale governo, ha soppresso
diversi
voli, tra i voli soppressi c'è quello per Sarajevo. E, quindi che dire? A me fa un gran piacere essere qui oggi da gente a parlare in Bosnia.
Spero che
Jovan molto presto possa venire qui e prendere oggi, questo è il suo posto, io sono qui meritamente per seguire lui. Spero che molto presto possa tornare a casa, anche perché a casa c'è parecchio bisogno di lui, e spero che questo libro possa servire, possa essere un sassolino gettato in montagna dove l'acqua purtroppo è ferma e la ferma da troppo tempo. Credo che sia fondamentale per paesi come la Bosnia continuare a raccogliere le testimonianze, continuare a raccogliere i racconti, continuare a raccontare quello che è successo, per fare in modo che non solo non cada il silenzio su quanto è avvenuto, ma che certo revisionismo, molto spesso l'estrema destra, non prende sicuramente, non riscriva una storia che invece andrebbe scritta nel migliore possibile per quello che è realmente stato. È un libro, quindi non è nulla. Oggi purtroppo in un paese come l'Italia ben poco riesce a smuovere le acque, figuriamoci un libro. Però è anche un modo da parte mia per provare a testimoniare la vicinanza e l'affetto per un paese al quale molti italiani sono vicini. Non dimentichiamo che ci sono alcune migliaia di bambini a filo di distanza in Bosnia presso famiglie italiane, io sono tra quelle, e per me è un onore ed è una responsabilità importante. La mia bambina ha 5 anni, è figlia di una mamma che l'ha messa al mondo a 14 anni. La figlia della mia bambina nata a distanza potrebbe essere mia figlia, potrebbe essere addirittura mia nipote. E uno dei miei impegni non è soltanto quello di farla mangiare e farla andare a scuola, ma è evitare che segua le orme purtroppo della madre. padre, la mamma a 19 anni è quello che potrebbe essere oggi una donna di 40 anni, di 50 anni in Italia, per come vive, per il peso che ha dentro, anche per come appare fuori. E quindi credo che anche queste forme di vicinanza da parte dell'Italia nei confronti della Bosnia siano importantissime. Ho ricevuto ad esempio recentemente una bellissima notizia dalla mia famiglia in affido a distanza. Dopo 16 anni dalla fine della guerra, 16 anni vissuti in una zona da poco sminata, a 2 km in Italia dalla prima, e loro mi assicurano che dalla Serbia le cannonate arrivavano in come, e il loro villaggio è stato spazzato via da queste cannonate. Dopo 16 anni passati in un prefabbricato olandese di 20 metri quadrati, senza bagno e senza cucina, hanno avuto una casetta di 40 metri quadri con bagno e cucina. È stata una festa, è stata una bellissima notizia. Però pensate, appunto, sono 50 minuti di volo, un'ora di volo. A un'ora di volo dall'Italia c'è chi, negli ultimi 16 anni, è vissuto in una casa di 20 metri quadrati, casa tra virgolette, senza bagno e senza cucina, senza potersi lavare. Mi scrivono in una lettera: finalmente possiamo lavarci. Sembra incredibile, ma è così. E oggi ancora ci sono migliaia e migliaia di persone che vivono nei campi profughi. Tantissimi sono dislocati vicino al Tuzla, non li chiamano più campi profughi. Però sono persone che da 16 anni vivono in queste condizioni. Tutto questo appunto a un'ora da quella che è la quinta, la sesta, la settima, non lo so più, potenza industriale del mondo, e che non riesce o non vuole approntare un niente, un minimo di accoglienza per chi magari sono 20.000 persone e arriva da un Nord Africa in fiamme. Magari ecco, spero che possa essere non solo un sassolino gettato in uno stagno per non far fermare troppo le acque, ma che possa essere anche un modo per riflettere su, non solo sulla Bosnia, ma sull'Italia in cui viviamo, sui parallelismi preoccupanti tra noi e loro. Parallelismi soprattutto nel negativo. Loro sono il paese più corrotto d'Europa, secondo Transparency International, noi siamo il secondo paese in classifica. Loro sono il paese con il maggior numero di cause civili in corso, noi siamo il secondo paese in Europa con il maggior numero di cause civili in corso. Loro hanno dei politici corrotti e ladri al Parlamento e al Governo, noi abbiamo politici corrotti e ladri in Parlamento, non so se abbiamo anche al Governo, ma
questo
non sta certamente a dirlo. E potremmo andare avanti ancora per parecchio tempo con questi parallelismi. Quindi, voglio dire, potrebbe essere un sassolino, qualche briciolina di pane lasciata lì per provare a riflettere non soltanto su di loro, che ci sono molto più vicini, molto più prossimi di quanto possiamo pensare, ma anche su di noi, che dovremmo essere forse molto più vicini, più prossimi, non soltanto a loro, ma anche a noi stessi.